Allora oggi parleremo un po' della preghiera. Voi pregherete e io parlerò della preghiera, così ci siamo divisi. Professor Boccazzini di Napoli ha pubblicato questa Marietti, questo grande volume Pre la preghiera, e nell'introduzione lui dice che è andato in Sud Africa e questi pigmei e una donna anziana che faceva la pasta o qualche cosa, sempre diceva qualche preghiera, e lui per mezzo del traduttore ha detto: ma chi ti ha insegnato? E la donna lo guarda e dice: sei bianco e così stupido, non sai che la preghiera non si insegna, che esce dal cuore? Allora questo gli ha detto questa vecchia africana. Benissimo. I padri della Chiesa, quando parlano della preghiera, hanno moltissime belle metafore. Per esempio San Giovanni Crisostomo, che sa fare come poeta tante metafore, dice: che cosa è la spada per il soldato? Così è la preghiera per il cristiano. Che cosa è il muro per la città? Così è la difesa del cristiano, la preghiera. O dice: nel paradiso non pioveva mai, però una sorgente, e da questa sola sorgente tutto il giardino fioriva. E dice: nel nostro cuore è una sola sorgente, questa preghiera. Ed è questa preghiera tutte le altre virtù crescono, e se la sorgente si secca non c'è più niente, non c'è più niente. Allora dicono: la preghiera è proprio quello, tanti bei elogi. E ora i teologi, che non sono tanto poetici, no? Allora i teologi che sono poco poetici devono oramai spiegare qualche ragione perché l'uomo prega. Perché? E se è interessante, quelli dell'Occidente e quelli dell'Oriente. Quelli dell'Occidente seguono molto Sant'Agostino. E voi sapete che Sant'Agostino, contro i pelagiani che volevano fare tutto da solo, diceva: l'uomo è molto debole, non basta per niente. Se cosa comincia le mani cadono, ha bisogno di un aiuto. A causa della debolezza del peccato siamo obbligati sempre a chiedere aiuto. Perciò, Signore, aiutaci, Signore, ascoltaci, eccetera, eccetera. Dunque, perché siamo deboli? E dall'Oriente cosa dicono? Ah, no, perché siamo deboli, la nostra preghiera è debole. Ma se l'uomo è forte, non avrebbe bisogno di una preghiera? Non avrebbe bisogno di una preghiera. Adamo nel paradiso non era debole e pregava? Sì, proprio perché era forte, perché l'uomo di natura sua è dialogale, deve parlare con qualcuno. E Adamo parlava con Dio. E un autore russo del secolo scorso, spirituale, che spiega la necessità della preghiera così. Dice: l'uomo è composto da tre parti, come da tre. Diciamo sempre delle due, l'anima e corpo, no? E questi in Oriente dicono: no, da tre parti, dal corpo, dall'anima e dallo Spirito Santo, perché nel battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Dunque sono tre parti del cristiano: corpo, l'anima e Spirito Santo. Cosa fa il corpo? Questo lo so: mangia, si muove, respira, bene. Cosa fa l'anima? Pensa, vuole e sente. E cosa fa lo Spirito Santo? Prega. Dunque, se abbiamo lo Spirito Santo nel cuore che dice Abba Padre, abbiamo sempre la preghiera nel cuore. E quell'autore dice: la preghiera è il barometro della vita spirituale. Si misura sulla preghiera l'altezza della vita spirituale, come con il barometro si misura. Va bene, ma tutto lo sapete. Oramai questione è: che cosa è la preghiera? Che cosa è la preghiera? Conoscete qualche definizione che cosa è la preghiera? Bene, al catechismo c'è qualche definizione, no? Ma io ho cercato le definizioni della preghiera nei padri e padre Suarez ha cercato prima di me, dunque ho guardato il suo libro, quante definizioni? 120. 120. Come mai? E dice padre Rahner, come si definisce la vita? E la vita non si definisce, quella si vive o si descrive. E siccome la preghiera è vita, è difficile definirla. Bisogna dire e descriverla più o meno, ognuno la descrive secondo il modo suo. Però fra queste 120 definizioni, tre sono principali. E la prima è, che viene da San Basilio, va bene, viene, lui ha formulato, la domanda di qualche cosa conveniente da Dio. Dunque chiedere, qualche cosa chiedere. Io mi ricordo nella mia vita personale ho rotto qualche vaso e la mamma ha detto aspetta, aspetta, quando viene il babbo, quello ti insegnerà qualche cosa. Allora mi sono messo davanti alla croce dicendo angelo custode, tieni la mano del padre. Ho domandato le cose convenienti a Dio affinché tenesse la mano del padre. No? Allora chiedere qualche cosa. E la seconda definizione è l'elevazione della mente a Dio. L'elevazione della mente a Dio. Cioè, io posso pensare a calcio, io posso pensare alla musica, io posso pensare alle ragazze, nella mia età non è più pericoloso, no? E posso pensare a Dio, elevare la mente a Dio. Questa definizione non viene dalla Bibbia, questa viene dalla filosofia platonica. Perché Platone diceva la cosa più importante è occupare la mente con le cose migliori che sono. La cosa migliore è Dio, dunque la preghiera è l'elevazione della mente a Dio. Ma è questa già la preghiera? Dunque quando io studio la teologia, elevo la mia mente alla Santissima Trinità, e siccome domani devo fare l'esame, dunque tutta la giornata studio e studio tutto il trattato sulla Santissima Trinità. È già la preghiera? Prepararsi per l'esame sulla Santissima Trinità, cosa dite? È la preghiera? No, perché è soltanto dalla nostra parte. Allora Evagrio che ha introdotto questa definizione ha aggiunto ancora un colloquio con Dio. Perché Dio è Padre e con il Padre si parla. Può darsi che vi scandalizzate, ma un autore dice molto scherzosamente chi era il primo teologo? Il serpente nel paradiso. No. Perché Adamo ha parlato a Dio, no? Invece il serpente ha parlato di Dio. Che si parla sempre male di dei assenti, no? Dei presenti non si parla di loro, si parla a loro, no? A loro. Dunque è un colloquio, si parla con Dio, si parla con Dio. Dunque abbiamo queste tre definizioni principali. La domanda delle cose convenienti, l'elevazione della mente a Dio e colloquio con Dio. E San Tommaso d'Aquino ha unito tutto questo insieme dicendo la preghiera, l'elevazione della mente a Dio per chiedere qualche cosa conveniente. Perché quando uno va da un signore sempre dice beh datemi qualche cosetta, io sono un poveraccio. Dunque abbiamo queste tre definizioni, ma questo colloquio è molto importante. Guardate, una volta a Lucca era un congresso sulla contemplazione, sulla preghiera. E hanno tirato dalla clausura una monaca che viveva 15 anni in reclusione, non parlava con nessuno. Prima tempo di guerra era partigiana e poi si è fatta reclusa e l'hanno tirato fuori per dire qualche cosa sulla sua esperienza sulla preghiera. Ciò che diceva era bellissimo, aveva soltanto un unico svantaggio: dopo 15 anni nessuno riusciva a fermarla. Tanto già carica, diceva madre, per carità, ancora gli altri devono parlare, no? No. Dopo 15 anni questo si capisce, no? E essa diceva una cosa molto interessante, dice: l'uomo può facilmente concentrarsi sul lavoro, lavora, va bene, e certa soddisfazione, io ho fatto questo. La donna deve sempre lavorare per qualcuno. Se non ha qualcuno, è sempre scontenta. Allora, pregare, soltanto pregare, non si può. Si deve sentire che qualcuno con chi sono sempre in contatto. E io credo non soltanto la donna, anche gli uomini sono più testardi, ma anche loro hanno bisogno di questo, no? Hanno bisogno di questo, di avere qualcuno con chi si parla. Va bene, dunque abbiamo fatto queste tre definizioni. E la prima definizione che è la domanda delle cose convenienti. La domanda delle cose convenienti. Ora, cosa pensate? È possibile o non è possibile? Quando guardiamo la Sacra Scrittura, gli ebrei sempre chiedevano qualche cosa. E un protestante ha fatto un libro molto interessante tedesco sulla preghiera dei popoli e ha scoperto che certe formule che usiamo durante la messa non sono molto arcaiche, dalle età antichissime, per esempio ascoltaci, esaudici, abbi pietà. E siccome la gente dice, beh, se si chiede si deve qualche cosa dare, allora si dice ricevi con benevolenza i nostri doni, e perché? Affinché tu poi ci donassi qualche cosa di più. Sono formule molto arcaiche. E nella Sacra Scrittura gli ebrei non pregavano di niente altro se non si chiedevano, no? Quando erano in pace hanno dimenticato del tutto il Signore. Ma quando vengono i nemici, ah Signore ascoltaci, abbi pietà, siamo poveri, eccetera, eccetera. E quando l'uomo che chiede, riceve, cosa dice? Grazie. E nell'ebraico questa parola non esiste. È interessante che nell'ebraico non esiste la parola grazie. Adesso sì, adesso nel nuovo ebraico hanno introdotto, perché non esisteva. Allora non ringraziavano mai? Sì, ringraziavano al modo semitico. Se avete letto romanzi di Carlo May, eccetera, beduini, come ringraziano? Quando si fa bene a un beduino, allora quello dice, ah, benedetto il tuo padre, benedetta tu la madre, benedetta la barba del tuo nonno, eccetera, eccetera. No? Dunque, benedicevano, che sia benedetto, sia magnificato, eccetera. E così abbiamo nella Bibbia molte di queste benedizioni. Guardate, benedetto Signore Dio Israele perché ci ha fatto la salvezza. Noi nel nostro linguaggio si direbbe, ah Signore ci ha fatto la salvezza, grazie. No? Invece che il benedetto, oh magnifica l'anima mea al Signore perché ha fatto eccetera eccetera. Dunque la Bibbia conosce praticamente queste due preghiere, chiedere e ringraziare, al modo come ognuno lo fa. Noi lo facciamo non tanto benedicendo, eccetera. E anche i primi cristiani subito chiedevano qualche cosa. C'era quel famoso miracolo della pioggia. Se andate a Roma, c'è la colonna di Traiano. No, è una di queste scene, una legge romana che era in pericolo di morte senza acqua e c'erano cristiani che pregavano, è venuta la pioggia, allora questo miracolo della pioggia. Dunque si chiede, arriva un miracolo, ma ora c'è un dubbio. veramente si può fare una tale cosa? O è una illusione? Veramente si può chiedere a Dio, ma chi è Dio può cambiare? E voi sapete chi ha proposto questo problema già nel tempo antico? È un filosofo ebreo molto famoso del tempo di Gesù Cristo, che viveva in Alessandria in Egitto, non in Alessandria qui, no, in Alessandria di Egitto. E Alessandria di Egitto in quel tempo era come New York oggi, tutte le razze si mescolavano, e dove c'è molto negozio c'erano anche un forte gruppo degli ebrei, no? E questo Filone, che era, non parlava più l'ebraico, parlava il greco, e andava all'università e aveva contatto con i filosofi e aveva qualche intenzione. I libri dell'Antico Testamento furono già tradotti in greco, cosiddetti 70. Allora ha portato la Bibbia ai filosofi greci per dimostrare che anche noi ebrei abbiamo la sapienza. E quelli hanno letto e cominciavano a ridere ad alta voce. Dicendo: che religione ridicolosa, ridicolosa, assolutamente indegna di un filosofo. E perché? Perché quel Dio di Israele, ma santo cielo, fa miracoli. Ma prima Tito dice: va bene, voi andrete. Poi gli ebrei non vanno, si arrabbia. Poi gli portano dei vitelli e si pacifica, dice: va bene. Poi di nuovo dice: no, non mai più, eccetera. Poi c'è un bel ordine della natura, le acque corrono sempre dall'alto, e viene Mosè con il bastone e ferma le acque. Che cosa fa quel Dio se non disturba? La natura è bella, è proprio bella, bellissima è la natura, perché? Perché è un ordine del tutto stabilito. E ora viene uno con la preghiera e dice: no, cambiamo tutto quanto. Questo è ridicolo. Questo non può esistere. Allora l'hanno proposto i scienziati già nel tempo di Cristo. E oggi, di nuovo, molti scienziati hanno questo problema. Ma esiste la legge della natura o non esiste? Come può uno cambiarla? Il colonnello Bernacchi ha detto: domani pioggia, le nuvole vengono da questa parte. Una vecchia donna dice: signore, io ti prego affinché domani sia il bel tempo. Allora, chi deve ascoltare il Signore? E poi il problema, no? Una donna ha piantato l'insalata e chiede la pioggia, e l'altro uomo vuol fare il passeggio e prega per il bel tempo. Chi deve ascoltare il Signore? Voi che siete padroni del mondo, come fare? No? Siete, è il problema. Esiste la legge naturale o non esiste? Se esiste, a che cosa serve fare la preghiera? Perché ogni preghiera, in certo senso, è un miracolo. Perché significa cambiare ciò che corre da solo. Allora, il povero Filone, che era ebreo devoto, non sapeva cosa rispondere, ma aveva una sola cosa, diceva: se Dio non è libero di fare così e così, anche noi non siamo liberi e non vale la pena di vivere. Cioè, diceva, sarebbe un determinismo che non serve né, ma la risposta non ha dato, no? Ha soltanto allontanato il problema. E questo problema rimase subito fra i padri della Chiesa. E proprio là, a Alessandria, sempre in Egitto, non ancora in Italia, è nata la prima scuola catechetica cristiana. E in questa prima scuola catechetica insegnava Origene. E quello ha scritto un bel libricino sulla preghiera. Primo trattato cristiano sulla preghiera, è tradotto adesso in italiano, e veramente sembra moderno, ben sia del IV secolo, no? E subito all'inizio comincia a trattare questo problema: come mai che Dio esaudisce la mia preghiera e la natura corre secondo le leggi e lui è immutabile. Allora, la risposta sua sembra un po' difficile, ma poi ve lo darò a un po' modo più semplificato. Lui dice, tutto questo viene dalla nostra fantasia, perché noi vediamo qualcosa prima e qualche cosa dietro. Questo è prima, questo è dopo. Per Dio è tutto presente. Tutto presente. Dall'inizio già sapeva tutto e tutto era in... perché fuori del tempo. Per i bambini si può fare così, si fa un circolo e si dice io sto qui, qualche cosa è prima di me, qualcosa è dietro, eccetera. Dio che sta in centro è tutto per lui presente. Ma lo stesso problema si legge in un libro italiano molto spirituale che si chiama Don Camillo. E questo libro di Don Camillo, Gesù dice a Don Camillo questo problema, dice Don Camillo, tu cammini spensierato e attraversi il binario e cadi per terra inciampato e senti che arriva il treno. Allora preghi, Signore, fa che il treno passi sull'altro binario, non quello che sono caduto. E difatti il treno passa quell'altro binario, tu ti alzi e ringrazi il Signore che ti ha esaudito. Ma come? Il treno non poteva saltare da un binario all'altro perché è già partito dalla stazione. E Don Camillo non sa che cosa rispondere. E Gesù gli dice, ma Don Camillo sei tanto stupido? Non sai che prima che il treno partisse, io ho già visto la tua caduta, io ho già sentito la tua preghiera e ho arrangiato le cose così che sono andate secondo la tua preghiera. Perché Dio sta prima del tempo tutto. Allora mette, beh, questo è bello, ma non è un po' un inganno? A che cosa servire se pregare se tutto è già fatto? A che cosa serve ancora? E Origene sa anche qui rispondere. Dice, guardate, che un uomo venga sul mondo, questo è dall'eternità stabilito da Dio. Che io devo in quel momento nascere, che io devo morire, che io devo fare, questo tutto è da Dio predestinato da tutta l'eternità. Eppure i miei genitori sono i miei genitori. La mia mamma è la mia mamma. Senza la mia mamma non sarei qui, no? E cosa dice Origene? Così le nostre preghiere sono come mamme e come genitori di certi eventi. Questo è verissimo. Per mezzo della preghiera noi cambiamo il mondo. E un autore, un filosofo russo moderno, molto cristiano, morto nel 59, quello dice, noi immaginiamo che prima Dio ha creato il mondo e poi tutto noi, eccetera. Dice, no, già nella creazione del mondo erano le nostre preghiere. E il mondo è così come abbiamo, come preghiamo. Veramente il mondo dipende dalla nostra preghiera. È una grande forza. È una grande forza. Eppure la scienza rimane scienza. Il colonnello Bernacca può fare le sue previsioni del tempo. Non sono disturbate dalle mie preghiere, eppure le mie preghiere influiscono sulla sorte di questo mondo. Dunque, questa è la risposta. Ma ora viene la seconda questione. Ogni preghiera è veramente esaudita? Dunque nella Bibbia, nella Sacra Scrittura si dice qualsiasi cosa chiederete con fede, qualsiasi, se la chiedete con fede sarà esaudita. E se dite a questa montagna spostati, se avete fede come granello di sinape, se dite a questa montagna spostati, si sposterà, eccetera. Io dico sempre, a Roma da 2000 anni tante suore, tanti monaci pregano e non ho ancora mai visto il Monte Cavo spostato. E se fosse spostato farebbe un grande problema per la giunta provinciale. Come mai? Allora, è ogni preghiera esaudita o non è esaudita? Tutti gli studenti prima degli esami pregano, eppure se rimangono bocciati parecchi, no? Tutti i soldati prima di andare nella guerra pregano di tornare e quanti sono caduti? È esaudita ogni preghiera? Sembra che il Vangelo contraddice l'esperienza. Nei luoghi di peregrinaggio c'è sempre una tavoletta: qui ho pregato e sono stato esaudito. Come se fosse un miracolo. Il rito dovrebbe essere un miracolo che uno prega e non è stato esaudito. Allora, cosa rispondete? Ogni preghiera, qualsiasi cosa chiederete con fede. Allora, per rispondere a questa difficoltà, gli autori cercano prima nello stesso Vangelo se c'è qualche risposta. E la risposta è: quello che credete con, spera, con fede, se pregate con la fede. E poi si dice: nel mio nome, chiedete a qualsiasi cosa chiederete nel mio nome al Padre, lo riceverete. Allora, con fede, chiedere con fede. Una volta era un piccolo convegno ecumenico, c'erano i pastori evangelici della Svizzera, e così ballando così dopo si è venuto il problema: ma che problema avete nella cura parrocchiale? Noi, per esempio, i nostri problemi: beh, non riesco a riparare la chiesa, o la gente non si confessa, eccetera. Ma voi che problemi avete proprio nella vostra cura pastorale? E uno mi disse: sta proprio questo qui. La gente viene e dice: ho pregato tanto, tanto, ho avuto tanta fede e Dio non mi ha esaudito. E cosa si risponde? Un parroco cattolico lo diceva altrimenti: predica, dice, cari fedeli, che razza di fedeli siete voi? Ho vergogna di guardarvi. E sapete perché? Siete venuti qua a fare la preghiera per la pioggia e nessuno di voi ha preso l'ombrello. Se voi non credete, allora come Dio deve credere la vostra preghiera? No, come Dio? E l'altro dice, all'altro esempio contrario, viene la gente dal parroco dicendo: signor parroco, si potrebbe fare la novena per la pioggia? E lui apre la finestra e dice: finché c'è questo vento, meglio no. Allora, che cosa è questa fede? Questa fede è un po' equivoco. La fede nel Vangelo non significa lo stesso come fiducia in questo senso psicologico. La fede significa seguire Gesù Cristo. Dunque la preghiera che segue ciò che vuole Gesù Cristo, questa è veramente esaudita. Non fede che io credo che il Papa mi farà cardinale, ogni giorno farò una preghiera, no? E dico: 30 anni ho pregato per diventare cardinale, adesso sono soltanto il cimitero. Dunque non è questa fiducia personale, ma se è veramente nella e i padri della Chiesa hanno cercato la Bibbia e hanno cercato anche nella Bibbia se c'è qualche testo quella quale preghiera non è esaudita, e hanno provato quel testo di quel cieco nato guarito. E farisei dicono: quell'uomo non è con Dio, no? Quello che ti ha guarito non era Dio. E lui risponde quel cieco: ma come non Dio? Fu esaudito. Se fosse il peccatore, non sapete che Dio non ascolta i peccatori? Dunque Dio non ascolta i peccatori, sta nel Vangelo di San Giovanni. Ma se un peccatore dice: Signore, abbi pietà di me peccatore, Dio non lo ascolta? E al contrario, no? Al contrario, si mostra che il fariseo non fu esaudito e quel peccatore fu esaudito. Dunque Dio non ascolta i peccatori, cioè quando chiediamo una cosa peccaminosa. Quando chiediamo una cosa peccaminosa, posso pregare la sera affinché mio superiore morisse stanotte nel Signore? Cosa dite? Se lo dico al superiore, dice, finché soltanto preghi non c'è male, peggio se vuoi aiutare la provvidenza. No. Finché il Signore avrà abbastanza ragione cosa fare. No. No. Ora, cosa si deve chiedere? Cosa si deve chiedere? Certamente non si deve chiedere niente male, perché Dio è buono o può dare soltanto le cose buone. San Gregorio di Nissa dice, quando uno prega affinché Dio punisca un altro e dice Padre nostro, chi è padre tuo? Il tuo padre è il diavolo, perché quello dà cose cattive. Se vai dal Padre nostro che è nei cieli, devi chiedere soltanto le cose buone. Va bene. Dunque io chiedo soltanto le cose buone, ma lo so veramente che cosa è bene? Lo so che cosa è bene per me. Qui c'è un grande problema, un grande mistero. E qui dobbiamo sapere che Dio vede un po' più in lontananza che noi. Più in lontananza. Dunque, se devo confessare i miei peccati, io studiavo all'università, no? E poi vennero i nazisti, hanno chiuso l'università, io ero qua, poi in prigione, poi ero in fabbrica, poi era possibilità di ricevere il posto di insegnamento. Erano tutte le speranze che io ricevi questo posto di insegnamento. Sarebbe per me una soluzione unica in quella situazione, quando la guerra, così, eccetera, eccetera. Lo so che ho pregato e la mia mamma ha tanto pregato e non ho ricevuto quel posto. Non so perché, lo stesso ispettore che lo raccomandava diceva non so come mai che l'hanno rifiutato a lei proprio questo, perché era tutto proposto, come mai? E sono capitato nel noviziato dei gesuiti e sono oggi prete e ringrazio quelli che erano rifiutato quel posto. Dio ha esaudito la mia preghiera, ma in modo migliore che io lo pensavo. Non è sempre facile di capirlo, no? Non è sempre facile di capirlo. Un mistico tedesco dice, quando tu preghi, devi sempre pensare che o ricevi quello che chiedi o qualche cosa migliore. E perciò dobbiamo sempre chiedere con una certa indifferenza. Nel mio paese si dice, se la ragazza con tutta la forza chiede al Signore qualche sposo di questo qui, allora quello poi li appicchierà. E che dobbiamo sempre lasciare a Dio certa libertà, perché Lui sa meglio di noi. E questo non è sempre facile capire, no? In certi casi si capisce, ma ci sono momenti quando non si capisce, eppure si poi scopre che quello era veramente migliore. Allora qual è la regola quando io prego? Dunque, devo pregare affinché domani sia bel tempo perché devo tornare, o devo pregare per la salvezza del mondo? Cosa mi raccomandate? Adesso devo dire la preghiera. La dico per i nostri gattini affinché crescano, o lo dico per la conversione dei peccatori? Quale preghiera è migliore? Dunque, per consolarci, Sant'Agostino dice, tutto ciò che possiamo desiderare, possiamo domandare al Signore. Qualsiasi cosa. Non è proibito neanche di pregare per le piccole cose. Perché? Perché a Babbo si dice tutto. D'altra parte, dicono non è bene sempre chiedere soltanto quelle piccole cose. Ah, Signore, che sa che santo devo rivolgermi perché ho perduto l'ombrello. E il Signore mi rivela che il patrono dei ombrelli perduti è Sant'Antonio. Dunque farò la novena a Sant'Antonio per trovare l'ombrello perduto. È veramente utile di pregare molto per queste piccole cose? Beh, un pochetto sì, ma si dice non esageriamo. Meglio è pregare per le grandi cose e le piccole cose vengono date automaticamente. Origene fa questo grazioso esempio. Quando uno compra un asino, paga l'asino e non paga l'ombra, perché l'ombra viene data gratuitamente. E così quando noi chiediamo dal Signore le cose spirituali, le cose materiali che sono come ombra vengono sopraggiunte. No? Però d'altra parte possiamo chiedere qualsiasi cosa, perché la Chiesa ci suscita, beh, dobbiamo rivolgersi al Padre con tutta la spontaneità, con tutta la spontaneità. Però dunque ho perduto il cappello, posso pregare di trovarlo? Posso. Non ho trovato, dico ti ringrazio Signore, almeno posso comprare un nuovo. Va bene. E che tutto ciò che Dio ci dà per il nostro bene. Ora, che cos'è la preghiera? Che la cosa di domanda? Adesso mettiamo la terza domanda. A chi si prega? A chi si rivolge la preghiera? Quando sono venuto a Firenze, ho detto a una vecchietta, beh, in confessione, per preghiera, per penitenza, dica tre Ave Maria. E quella mi dice, a chi? E io ero così malizioso che ho detto a Gesù Bambino. Dunque, a chi si dice la preghiera? A chi? A chi? E la risposta a Dio. Ma Dio è Santissima Trinità. A chi? Allora la regola antica, la regola liturgica è sempre questa qui. La preghiera si rivolge a Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo. Perché ogni bene scende dal Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo, dunque si sale nello Spirito Santo per mezzo del Figlio al Padre, perché al Padre celeste. E c'è anche preghiere, dicono, Dio Onnipotente, questo significa sempre Padre, per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. E per essere per mezzo del Gesù Cristo bisogna avere la forza dello Spirito. Ora, la domanda, offro 5.000 lire se la domanda è giusta. No, la risposta è giusta. Ha ognuno la stessa forza dello Spirito Santo? Dunque, se la gente viene e dice scrivete al Padre Pio affinché Padre Pio dica un'Ave Maria per me, ma lei da solo può dire tutto il rosario, perché incomoda il Padre Pio? Ah, non è lo stesso. Dunque si suppone che più uno ha lo Spirito Santo, più la sua preghiera ha grande forza. Perciò la preghiera fatta da una persona santa ha una preghiera più forte che la preghiera fatta da un uomo che non è santo. E quale è la persona umana più santa di tutti? La Madonna, no? Dunque si dice la preghiera della Madonna è sempre esaudita. Dunque, più uno è santo, più forte è la sua preghiera. E questo, soprattutto gli antichi monaci dicevano, bisogna santificarsi affinché la nostra preghiera abbia la forza. perché con la preghiera si può fare tutto, ma deve essere forte, deve essere forte. E Dio, perché sa che siamo tutti deboli, ci ha detto che certe preghiere si fanno nel nome della Chiesa, dove lo Spirito Santo assiste al modo infallibile. E queste sono le preghiere sacramentali. Dunque, quando io dico nel confessionale, io ti assolvo da ogni peccato, questa preghiera è il nome della Chiesa, dunque lo Spirito Santo è una preghiera infallibile. Quando io dico, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, è una preghiera sacramentale che non dipende dalla mia santità, no? Ma dipende dalla santità della Chiesa, dunque è una preghiera infallibile. Ma nel paradiso ci saranno preti ancora o no? Ho chiesto una volta a un uomo, mi ha detto, cioè, ci sono i preti, allora non ci vado io. E io ho detto, consolatevi, in paradiso sono tutti preti, anche le donne. No, perché si suppone nel paradiso tutti hanno già la pienezza dello Spirito Santo e tutte le loro preghiere sono esaudite. E perciò preghiamo insieme con tutti i santi. E qui c'è il problema, no? I protestanti sempre dicono, ma voi avete tanto complicato. La preghiera si fa al Padre per mezzo di Gesù Cristo e voi avete a Santa Zita, a Santa Caterina, a Santa Alessandria, a Santa questo. Come avete complicato la roba? Come avete complicato la roba? Perché non andare subito dal padrone e se rivolgersi a tutti questi santi? E cioè, quando faccio scuola a Roma ogni tanto succedono, sono anche gli studenti non cattolici, e una volta era un pastore calvinista della Svizzera, questi sono molto contro il culto dei santi. Allora quando ho spiegato dice, beh, infine sono d'accordo, sono ragioni psicologiche, per chi è per mezzo di Gesù Cristo non significa solo Gesù Cristo come persona, ma come tutto il corpo di Gesù Cristo, tutta la Chiesa. E un filosofo russo dice, nell'inferno ognuno va da solo, ma nel paradiso si può andare soltanto con tutti gli altri. Dunque, se la mia preghiera deve salire a Dio, è sempre con tutti i santi, perché la preghiera è sempre comune. Tutti i santi pregano insieme, no? Perciò cosa fanno questi santi nel cielo? Non mangiano, non dormono, non fanno ricami, no? Allora cosa fate? E beh, pregano. Allora cosa dice? Prega per me, no? Prega anche per me. Perché rivolgersi a un solo santo? Perché non rivolgersi a tutti i santi insieme? Allora tutti i santi pregate per me e le litanie sono più brevi. Anche Santa Caterina, Santa Anastasia, Santa eccetera, eccetera. Tutti i santi che siete pregate per me. È possibile che io prego a un determinato santo o no? Cosa dite? Cosa dite? Allora, immaginatevi, la mia mamma è morta, no? Non è canonizzata. Ma posso pregare alla mia mamma affinché prega per me? Posso? Certamente che posso. E posso credere che la mia mamma ha una speciale relazione con me ancora anche nel paradiso? Eh sì, certamente che non si può misurare, no? Ma certamente rimangono certe relazioni personali anche nella vita del Signore. La mia mamma rimane la mia mamma anche nel paradiso. E così per francescani, San Padre Francesco, per i domenicani, San Padre Domenico, per certa città, questi, no? Certamente che non si può misurare. Allora quel pastore protestante mi ha detto anche questo capire, ma è soltanto la psicologia che mi disturba moltissimo, perché voi sapete che nel tempo di barocco si sviluppava un modo un po' ridicolo. Io quando pregare lo dico al mio angelo custode, il mio angelo custode lo dice al mio padrono, il mio padrono lo dice a San Giuseppe, San Giuseppe lo dice alla Madonna, e la Madonna lo sussurra a Gesù Cristo, e Gesù Cristo dice, beh, proprio non volevo, ma si è immischiata la mamma, dunque non c'è niente da fare, facciamolo, no? Allora questo turba un pochetto, no? Questo turba evidentemente. Ma se lasciamo fuori questa fantasia, dobbiamo credere che i santi veramente tutti pregano insieme e che ci sono anche relazioni personali. Alla fine mi ha detto quel pastore, va bene, tutto ammetto, però non riesco a pregare a Santa Caterina. E io gli ho detto, se tu non riesci a vedere Gesù Cristo in Santa Caterina, come lo vedrai nella tua moglie? Va bene, ma non importa, non è tanto necessario rivolgersi a quel santo, quel santo, quel santo. Non è tanto. Ma vediamo che per mezzo di Gesù Cristo sono tutti i santi che pregano insieme con noi. Ah, tempo corre, siete già molto stanchi? Ancora no? Dunque a chi vogliamo? Al Padre, no? Per mezzo del Figlio, per mezzo di tutti i santi, nello Spirito Santo. Ora, come si divide la preghiera? Allora, le divisioni possono essere diversissime, ma i padri hanno preso la struttura dell'uomo. E hanno detto, abbiamo il corpo, abbiamo l'anima e abbiamo lo Spirito Santo. Nella preghiera tutto l'uomo prega. Ma certa attività può essere più evidente. Dunque quando facciamo le cerimonie così, o recitiamo il Salmo, questo si chiama la preghiera corporale con la voce, la preghiera vocale, no? Quando preghiamo con l'anima, non si dice preghiera animale, no? Non va in italiano. Allora diciamo piuttosto mentale, no? La preghiera mentale. E quella può essere più riflessiva o più decisiva, cioè la volontà io voglio, o più il cuore, la preghiera del cuore. E quando prega lo Spirito Santo, solo, è questa preghiera alta, alta, mistica, quando lo Spirito Santo prega dentro di noi. Allora non cominciamo con la mistica, cominciamo con le preghiere vocali. È necessario recitare qualche preghiera o basta pregare soltanto così, senza parole? Cosa pensate? È meglio recitare qualche cosa o dice, beh padre, io prego così? Senza parole, quale preghiera migliore? E beh, questo dipende dallo stato in cui uno si trova. Ma quell'autore russo dice sempre, la lingua della preghiera è come qualsiasi lingua, non si può dire un bambino parla francese, prima deve imparare certe frasi e poi può ripeterle da solo. Così anche nella preghiera, prima si imparano certe frasi, parliamo esperienza di tutti gli altri e poi dopo possiamo la nostra mente formare noi stessi le preghiere. Si capisce che la seconda è più perfetta, che la seconda è molto più perfetta, ma evidentemente la prima è molto utile, la prima è molto utile. E fra questa preghiera vocale, evidentemente sono i salmi. Allora, come pregare i salmi? Perché adesso abbiamo recitato i salmi, eccetera, eccetera. Come recitare i salmi? Uno dice, ma sono le preghiere che sono scritte dagli ebrei nei tempi, eccetera, che c'entro io? C'è scritto, sapere, questa preghiera, il salmo ha composto David, quando scappava davanti al suo figlio Absalone. Ma che c'entro io? Cosa devo dire io con questo salmo? Dunque, se fossero semplicemente parole umane, allora dico va bene, lasciamo perdere gli ebrei, eccetera, eccetera. Ma sappiamo che sono le parole ispirate. E le parole ispirate hanno molti significati. Cioè, trascendono tutto il tempo, eccetera. E i padri della Chiesa normalmente dicevano che il Salmo ha molti significati. Il primo significato è storico. Dunque questo significato storico è quando Davide scappava davanti al suo figlio, dice: oddio, quanti sono i miei nemici, quanti sono quelli che mi perseguitano. E poi c'è il Salmo: sono più di cappelli sulla mia testa che mi perseguitano. Io lo prego sempre con molta devozione, dicendo: non ho tanti nemici come gli altri, eccetera. Dunque, nel periodo tutto si vede questa storia sacra che si riflette in questo Salmo. Ma secondo Salmo, il secondo senso è cristologico. Il David era esempio di Gesù Cristo. E io posso prendere lo stesso Salmo e pensare a Gesù. Oh Signore, quanti sono quei che mi perseguitano? Quelli che sedevano con me a tavola mi perseguitano. Interessante che tutto Salmo si applica con tanto bene alla vita di Gesù Cristo. Perché Davide era immagine di Gesù Cristo. Il terzo senso è ecclesiologico. Io posso pensare alla storia della Chiesa. Oh Signore, quanti sono che mi perseguitano? Quanti sono? La storia della Chiesa è tutta piena di persecuzione. Qua spesso quelli che sedevano con noi alla tavola, spesso quelli che veramente erano figli della Chiesa, hanno tradito, eccetera, eccetera. Ecclesiologico. Poi nella Chiesa c'è un piccolo uomo che si chiama Padre Tommaso. Dunque posso leggere questo Salmo applicandolo a me stesso. Oh Signore, quanti sono che mi danno noia, no? Perseguitano non proprio, ma mi danno noia. Quanti sono che mi disturbano, eccetera, eccetera. Quanti sono? Allora quel Salmo si può sempre dire, pensare a una o altra cosa, e si trovano molti significati. Ebbene, per esempio, prima di recitare il Salmo, dice: questo Salmo reciterò per questa intenzione. E si trova sempre qualche cosetta interessante. Qualche cosa molto interessante si scopre, perché sono parole ispirate e si applicano a diverse circostanze. Dicendo: questo non è senso vero. No, questo è senso vero. Quello storico era il primo senso, no? Ma questo è senso vero perché sono le parole ispirate. E perciò i salmi per tutti i secoli sono sempre che si applicano. Dunque, devo fare l'esame domani. Oh Signore, quanti sono quelli che mi perseguitano? Sono quattro professori. Signore, ascolta la mia preghiera, no? No, eccetera, eccetera. Dunque, e così si riflette proprio tutta la vita. Cassiano dice: il Salmo come uno specchio, dove si vede tutta l'anima rispecchiata in questo qui. E così si devono recitare le preghiere orali, no? Altrimenti diventa come un mulino, no? Come un mulino. Bisogna recitare molte o poche preghiere. Poche. Dunque, voi sapete che c'erano sempre doppia sentenza. Alcuno si sempre stabiliva quante preghiere deve dire al giorno, no? Sempre dire al giorno. Allora, se i sacerdoti dovevano dire tanti salmi, poi dice: Signore, ascolta la mia preghiera, Dio, vieni a aiutarmi per finire più presto, no? Che tanti e tanti salmi, tempo c'è poco, eccetera. Chi non è obbligato, e voi non siete obbligati, è interessante che in Oriente anche per i sacerdoti, i monaci, non valeva la quantità, ma si piuttosto dice: meglio determinare il certo tempo. Cioè, diciamo, pregherò mezz'ora. Se finirò tre salmi, bene, se finisco uno, se venti, ognuno ha un ritmo diverso, anche momenti diversi. Qualche volta va bene, qualche volta va più fretta, eccetera, eccetera, ma questo non importa tanto, no? Ciò che importa è di leggerlo con comprensione, con la veramente... Parleremo sulla preghiera, perché il tempo corre e voi già brontolate, già nel cuore di te: finisca, Signore, ascolta la preghiera finché lui finisca, no? Allora, sulla preghiera interiore parleremo nel pomeriggio. ma ancora dirò su una preghiera vocale, il rosario. Il rosario. Bisogna pregare il rosario o no? Allora sempre mi dicevano questa obiezione, perché sono 50 grani di rosario? Perché? 10.000 lire, chi sa la risposta? Ah, ho perduto. Dovete rivolgervi alla direzione di questa casa. Che paghi 10.000 lire. Dunque, i monaci dovevano dire gli antichi 150 salmi al giorno. Poi era troppo, dunque soltanto la terza parte, cioè 50 salmi, no? E quelli che non sapevano leggere e non erano capaci di imparare memoria, invece di 50 salmi, dicevano 50 Padre Nostro. E in Medioevo, si dice San Domenico, ma anche a tempo parecchi, aggiungevano anche in onore della Madonna 50 Ave Maria. E dopo 10 Ave Maria dicevano sempre una antifona mariana, ma c'era gente tanto stupida che non riusciva neanche a imparare quella antifona, dunque hanno messo un Padre Nostro 50 Ave Maria, un Padre Nostro 50 Ave Maria. È un salterio per quelli che non sanno leggere. Allora l'obiezione fanno questo. In tempo, quando la gente non sapeva leggere, va bene che preghino il rosario, ma oggi tutti sanno leggere. Perché propagare una preghiera dei analfabeti fra la gente così intelligente come siate voi? Cosa dite? La Madonna in Fatima ha parlato un po' in modo antiquato, no? Oggi, oramai, rosario. E poi sempre ripetere Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. No, questo non va, dunque nel primo mistero si contempla, eccetera, eccetera. Ma lasciate perdere, prendete il salterio, perché il rosario non è per la gente di oggi. Ho già distrutto la vostra fede? Ancora no? Devo fare altri argomenti per distruggere la fede nel rosario? Dunque, sapete che cosa dico? Questa obiezione fanno spesso sacerdoti, no? I professori. Allora io dico una cosa, non dobbiamo mai imparare a pregare il rosario dai sacerdoti, ma dalle nostre mamme, perché quello lo sapevano pregare, i sacerdoti no, perché sono troppo intellettuali, sono troppo studiato. Allora sanno che quando che la preghiera ripetere non va, ha detto nel primo mistero si contempla. Io dubito chi contempla, si dice all'inizio, ma io dubito chi si contempla. Secondo, no. Come pregava la mia mamma il rosario? Beh, è uscita la mattina, ha preso il rosario, dice Ave Maria piena di grazia. Oh, maledette galline, di nuovo questo giardino, sì, qui, va bene, no, ma affinché Dio ci aiuti, Ave Maria. E quello figlio ancora dorme, ma che cosa sarà di lui se ancora dorme? Va bene per lui, Ave Maria piena di grazia. E il marito di nuovo brontola, va bene per lui, Ave Maria piena di grazia, eccetera, eccetera. Guardate, è una cosa interessante. Il Salmo, per esempio, significa prendere il testo del Salmo e cercare di applicarlo alla propria vita. Ma io posso partire d'altra parte, prendere la mia vita, tutte quelle cose che mi passano per testa e che mi pesano, e cerco di unirle con il Signore. E quelle cose che mi pesano vengono subito senza distrazione. Se mi sono arrabbiato contro il mio superiore, appena apro il breviario, subito mi sta davanti agli occhi il mio superiore, no? Allora, Ave Maria, piena di grazia, Signore, Tone. Ancora, ti darei uno schiaffo, ma invece, Ave Maria, piena di grazia, Signore. Mi sento di cattivo umore, sì Signore, e come? Ave Maria, piena di grazia, Signore, tante. Cioè, cercare dalla propria vita arrivare a conciliarsi con il Signore. Ho sentito una volta una sinfonia veneziana e ci sentivano questi Venezia, gloria, rumori, guerre, e sopra una voce cantata, Ave Maria, Ave Maria, e poi di nuovo, e col tempo tutti quei rumori diminuivano e alla fine si cantava un coro, Ave Maria. Nel quel Ave Maria erano sepolte tutte le guerre dei veneziani. E questo si può fare con un solo rosario. Cioè, esco, chi mi ha oggi il più antipatico? Quello là. Dunque, il primo Ave Maria sarà per lui. Chi mi era oggi più caro? Ah, quel caro bambino, dunque per te, Ave Maria. Quale pensiero mi è più preoccupato oggi? Domani sono esami, dunque contro quei professori, Ave Maria piena di grazia, eccetera, no? Che ferita mi fa più male? Quella di gamba destra, dunque per la gamba destra, Ave Maria piena di grazia. E quando riesco a conciliare la propria vita con il Signore, a un tratto è tutto pacificato. Dunque il rosario è una preghiera differente del Salterio. Nel Salterio sì, comincia dal testo e si applica alla vita, no? E qui si comincia dalla vita e si cerca la propria vita e capire e elevare al Signore. E perciò prima di dormire sempre le nostre nonne pregavano sempre il rosario e i ragazzi dormivano già al primo mistero, dunque erano pacificati da tutto, no? Ma è molto importante di pacificarsi con la vita. Oh, questa cosa, questa cosa, mamma mia come mi preoccupa, va bene, non uno, ma due Ave Maria, e se non aiutano tre, no? Ma devo essere pacificato con questa vita, e Signore ascolta mia voce, è fatto, Ave Maria, andiamo a dormire. Dunque, queste sono due preghiere vocali più importanti, ma non posso tirar più avanti, altrimenti stiamo qui tutta la mattinata, no? Ma sulla preghiera interiore parleremo nel pomeriggio, se viviamo, almeno dite Ave Maria, affinché lui non sia così lungo nel pomeriggio.